Buongiorno a tutte le persone che sono all'ascolto.
Allora, io ho deciso di sentire Valentine, che è un'alleata del collettivo Ombre Rosse, oltre che autrice di libri, traduttrice, militante, un sacco di cose. Cara Valentine, bentornata su Blackout. Torniamo a parlare di sex work. Perché? Perché giovedì, se non sbaglio, i deputati del Parlamento europeo sono stati chiamati a votare una risoluzione sul sex work in Europa, una risoluzione che era stata fortemente criticata dalle associazioni, dai collettivi, dallo singolo sex worker, che appunto avevano invitato con forza i membri del Parlamento europeo a respingere questo rapporto e a votare contro. Vuoi dirci com'è andata e di cosa si trattava?
Sì, innanzitutto farò un breve recap per capire anche di cosa stiamo parlando, perché non...
No, infatti non diamo niente per scontato.
Sì, infatti, anche perché sono questioni di cui, diciamo, a livello di movimento non ci si occupa tanto. Le leggi sul sex work sono direttamente implicate e diciamo correlate alle leggi sui flussi migratori. Questo dobbiamo molto ricordarcelo. Diciamo che parlare di sex work e di come viene criminalizzato ci permette di ragionare su un sacco di tematiche e livelli su cui bisogna prestare massima attenzione. Allora, facciamo un salto indietro. Come si è arrivati a dover votare all'Unione Europea la relazione chiamata Regolamento sulla prostituzione nell'Unione Europea? Mi sono segnata due date, così non faccio troppa confusione. Allora, si parte dal 27 luglio. Il 27 luglio viene approvata la bozza di risoluzione al Parlamento europeo sul modello nordico. Cosa vuol dire? Per uniformare le regole dell'Unione Europea sulla prostituzione contro tratta, bisogna criminalizzare i clienti, non chi si prostituisce. Uno legge questa frase e dice, boh. Vedremo nel concreto dopo cosa significa questa cosa, portando ad esempio un fatto grave avvenuto pochi giorni fa a Torino. Cosa succede? Che quindi gli eurodeputati, votando il 27 giugno l'adozione del Prostitution Report, hanno invitato gli stati membri, quindi dell'Unione Europea, a proteggere meglio le donne che si prostituiscono, introducendo il cosiddetto modello nordico, che prevede conseguenze penali per i clienti e gli sfruttatori e non per chi sceglie di prostituirsi. Questo non lo dico io, perché di fatto non è così che funziona il modello nordico, ma lo dice appunto il Prostitution Report, che all'epoca è stato votato, anche se quel 27 giugno era un passaggio preliminare, okay? Non era una votazione definitiva. Che c'è stata poi negli scorsi giorni. Concito, abbiamo parlato già soprattutto con te di cos'è il modello nordico, ovvero il modello nordico che in due parole si pone come il modello per eliminare la tratta. Come? Abolendo la prostituzione. E come abolisci la prostituzione? Abolendo la domanda. Ok? Quindi in teoria andando a criminalizzare il cliente. Il punto qual è? Perché chi fa sex work contro questo modello nordico? A parte che ormai abbiamo 20 anni di report, di testimonianze di quello che succede, ci sono addirittura l'OMS l'ha dichiarato come diciamo un modello che va contro i diritti umani insieme a tante altre situazioni. Chi paga lo scotto del più grande sono sempre ovviamente le sex worker che lavorano in maniera più meno tutelata, o che proprio senza alcuna tutela, che magari non hanno documenti, che magari sono migranti in povertà, che vivono più stigma e quant'altro. Ricordo che anche durante la pandemia dalla Svezia sono partite deportazioni di sex worker, per dare un po' un quadro. Poi comunque eventualmente posso passare vari link.
Sì, volentieri, così poi li mettiamo nel post che faremo con la diretta di stamattina. Ricordiamo ad esempio che questo modello di criminalizzazione del cliente è adottato appunto in Svezia, che citavi tu, ma anche in Francia e in Irlanda.
Esattamente. Infatti adesso passiamo subito poi alla Francia. Dico solo una cosa. Quando chi fa sex work, organizzazioni di sex work si scagliano contro questo modello, non è perché di colpo, non so, come fossero altre categorie, cioè come se fossero per qualsiasi categoria lavorativa, una persona c'ha voglia di difendere clienti o procacciatori di lavoro, diciamo, eccetera. Qual è il punto? Il punto è che criminalizzare il cliente in realtà poi, come abbiamo già detto prima, ha come conseguenza indiretta, se vogliamo dirla così, indiretta, è quella di invece criminalizzare chi fa sex work. Esempio brevissimo: se il cliente ha paura di prendere una multa, di essere arrestato e quant'altro, cosa succederà? Succederà che diciamo chi offre queste prestazioni, chi lavora nel mercato del sesso, soprattutto chi lavora in strada, diciamo si troverà a fare negoziazioni sempre più veloci, sempre in posti appunto meno visibili, quindi con minor sicurezza, senza possibilità anche di fare rete con altre sex worker o di essere raggiungibili dalle unità di strada. Quindi è l'isolamento la conseguenza che ha principalmente l'adozione di questo modello, l'isolamento di chi fa sex work, con un aumento di violenze esponenziale, violenze che ovviamente non possono neanche essere denunciate. Andiamo un attimo avanti, perché è interessante che mentre appunto dopo questa sentenza organizzazioni, network di sex worker come ad esempio ESWA, che ha fatto un grandissimo lavoro negli anni e quindi anche in questo momento come network di europeo e Asia centrale di organizzazioni di sex worker, sostanzialmente per fare pressione sui membri del Parlamento europeo e ancora una volta fornendo dati, report e quant'altro che erano stati volutamente ignorati anche in questa votazione, ma di nuovo sono stati presentati. Quindi mentre succedeva questo, cosa succede? Il 31 agosto avviene qualcosa di abbastanza inaspettato. La Corte Europea per i diritti umani accetta adesso ve lo dico bene perché parlando di leggi io a volte mi non ho il linguaggio proprio diciamo da chi ha studiato giurisprudenza, ma ci sono. Ok, allora torniamo. La Corte Europea dei diritti dell'uomo cosa ha fatto? Ha messo una decisione, quel giorno ha messo una decisione straordinaria, perché 3 anni prima 261 lavoratrici del sesso, parliamo della Francia, che contestavano il Prostitution Act del 2016, tra parentesi, il Prostitution Act del 2016 in Francia cosa ha fatto di base? Ha portato il modello nordico, ok? È la legge sul modello nordico applicata alla Francia, per capirci. Cosa è successo 3 anni fa? Appunto, 261 sex worker hanno contestato il Prostitution Act. 3 anni dopo cosa scopriamo? Che la Corte ha stabilito che questa contestazione, che la richiesta di poterla contestare è ammissibile, e ha sottolineato le conseguenze dannose della legge per chi fa sex work. Questa, diciamo, nel campo è considerata un po' una vittoria abbastanza storica, cioè già solo il fatto che si possa avviare un processo di contestazione del modello nordico. Cito solo questa parte per capirci. Nel dicembre 2019, 261 lavoratrici del sesso, tra cui maggioranza di migranti e minoranze di genere, hanno portato il caso alla Corte Europea. Il loro obiettivo era quello di contestare la conformità della criminalizzazione dei clienti con i loro diritti fondamentali, la libertà di esercitare un'attività professionale, il diritto all'autonomia personale e alla libertà sessuale e diritti all'integrità fisica e alla vita. Quindi nell'aprile 2021 la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato la domanda ammissibile, ok? E nella sua decisione la Corte riconosce che la semplice esistenza della legge ha un impatto negativo su chi fa sex work. Cito un virgolettato: coloro che hanno fatto ricorso hanno prodotto prove che indicano ampiamente che la clandestinità e l'isolamento indotti da questa criminalizzazione aumentano i rischi a cui sono esposte.
Sì, che tra l'altro mi viene da dire, queste decisioni che vengono prese nei parlamenti, nei piani alti, da persone che il sex work non lo fanno, ci portano poi
a capire qualcosa di quello che è.
Esatto, ci portano poi a dover dire, una corte ammette che delle persone a gran voce dicono di in situazioni di rischio per questo tipo di leggi, cioè sono le persone che parlano per loro stesse, e però bisogna fare uno sforzo di passare attraverso una corte dei diritti umani per credere loro, no? Riguardo ai rischi.
Sì, anche se la cosa che viene detta da, diciamo, tantissime sex worker in Europa, dove questo modello va alla grande, da anni. Dobbiamo si è costretti a considerare appunto la brutalità è questa, no? Risultato anche il fatto che sia ammissibile una contestazione. Questo è un po' il livello, che poi uno dice si parla di leggi qua e tutto quanto, peccato che le leggi, lo vediamo e lo vedremo anche, l'abbiamo visto più volte, le leggi hanno degli effetti reali sulle esistenze, sulle vite delle persone, soprattutto sulle esistenze già considerate di serie B o di serie C, o come si può dire. Ecco, vado avanti velocissima, così cercherò di stare nei tempi, ok?
Sì.
O volete tagliarmi una gamba?
No, assolutamente. Okay. Così riprendendo per punti, abbiamo parlato di cos'è il modello nordico, qual è l'impatto su chi il sex work lo fa.
Esatto.
E poi quali sono...
E poi ci manca l'ultima data adesso, diciamo l'ultima votazione, e poi l'esempio pratico, di cosa può succedere calato nella nostra realtà. Allora, il 7 settembre poi si scaldano un po' i motori, e quindi il network di organizzazioni, sex worker, cui vi parlavo prima, ESVA, ha chiarito con un comunicato che supportare la criminalizzazione del sex work significa supportare la violenza contro chi fa sex work. Quindi hanno fatto un richiamo ai politici e a chi legifera in Europa per l'opposizione a tutte le forme di criminalizzazione, e invece di supportare, no, chiedendo invece di supportare la piena decriminalizzazione del sex work per la nostra salute, la nostra sicurezza, il nostro benessere e i nostri diritti umani. Andiamo al 12 settembre. Cosa succede? Si fa una campagna massiccia. È stata inviata una lettera aperta firmata da 13 organizzazioni, organizzazioni per i diritti umani e della società civile, per chiedere appunto ai membri del Parlamento europeo che, quando sarebbe stata la votazione di nuovo rispetto al report che voleva dare indicazioni di uniformare le leggi in tema di prostituzione in tutta Europa adottando il modello nordico, quindi inizia questa forte campagna, per cui tutte le organizzazioni in Europa e Centro Asia, ma non solo i sex worker, anche chi semplicemente sostiene un attimo, ma anche collettivi dal basso, eccetera, chi sostiene anche, diciamo, i diritti di base, hanno siglato questa lettera, questa mail, per cui ad esempio dall'Italia si manda la lettera appunto agli europarlamentari italiani, no? Le associazioni francesi le mandano agli europarlamentari francesi, tutto così. Su questa lista, tra l'altro, in questa lista così, nota di colore, appare ancora Silvio Berlusconi, comunque non ancora vivo. Vabbè, volevo dare una nota di colore, certo, per interrompere anche questo flusso intervento. interminabile e veloce, non so se si sta capendo.
No, è tutto molto chiaro. Tra l'altro metterò magari anche il link alla pagina in cui questa lettera aperta compare,
perfetto.
Perché poi è una lettera chiara divisa per punti.
Esattamente, sostanzialmente appunto questa quindi viene inviata questa lettera, si fa un po' di cernita sostanzialmente, di solito senza troppe aspettative. Ecco, agli europarlamentari e cito solo l'apertura. Noi, le organizzazioni facenti parte della coalizione europea per i diritti e l'inclusione di chi fa sex work, chiediamo a tutti i membri del Parlamento europeo di respingere e votare contro la relazione regolamento sulla prostituzione nell'UE, condannando le sue implicazioni sulle migrazioni, il suo impatto sulla parità di genere e sui diritti delle donne. Ovviamente poi segue quella letta, diciamo una spiegazione con anche in cui si forniscono anche dati, link, varie motivazioni per cui si fa questa richiesta. Importante citare solo questo passaggio. La relazione ignora i lavori che provano i suoi impatti negativi sui diritti umani delle persone che vendono sesso. Chi fa sex work in luoghi dove la criminalizzazione del cliente è già in vigore riferisce una maggiore precarietà e vulnerabilità alla violenza e alle malattie infettive e una ridotta fiducia nelle autorità. In questi contesti chi fa lavoro sessuale si trova ad affrontare un aumento della stigmatizzazione ma anche le difficoltà poste da ostacoli all'accesso ai servizi e alla giustizia. Inoltre che senza casa riferisce l'esposizione a maggiori rischi. Come si va per ora temporaneamente, questo è stato l'ultimo passaggio, diciamo, in ordine di tempo, dopo tutta questa pressione che è stata fatta nei giorni precedenti, fortissima, avviene la votazione, hanno votato, cioè,
com'è andata questa votazione?
Allora, questa votazione nei fatti ha fatto passare il report. C'è un però grande come una casa. Il report è stato votato a favore, ma è stato svuotato della sua parte, se vogliamo, più problematica. Molti hanno supportato la rimozione di alcune parti che erano le più dannose per i diritti di chi fa sex work, per cui la maggior parte degli europarlamentari ha votato contro la parte che chiede l'introduzione del modello nordico in tutta l'Europa e appunto pertanto è stata rimossa interamente questa parte dalla risoluzione.
Ottimo, ecco. E almeno in questa parte appunto si chiarisce perché è considerata in parte una vittoria e siccome l'abbiamo anticipato prima ti chiederei, siccome notizia ahimè di cronaca della settimana scorsa, una giovane sex worker a Torino è stata vittima di stupro, violenza, furto a parte di un cliente, volevo un po' chiederti intanto di contarci questa storia e di vedere quali sono le connessioni.
Certo, allora di base il presupposto è che in Italia noi viviamo già sostanzialmente nel paese, no? Si vive già una criminalizzazione del sex work. Il sex work non è legale ma è lecito, peccato che sia criminalizzato tutto quello che sta intorno. Poi ricordiamo che in estate aumenterà ancora di più le vedi a Rimini, tipo a Rimini ogni estate fanno diciamo quelle leggi sul decoro e quant'altro, eccetera, che dovrebbero avere carattere eccezionale, di emergenziale, eccetera, ma lo fanno continuamente. Oppure il DASPO che c'è anche qua a Villa Stellone, ad esempio, Villa Stellone nella provincia sud, e che anche vanno di fatto tutti questi dispositivi a criminalizzare il cliente e poi come conseguenza, abbiamo già detto, criminalizzare chi fa sex work. Quindi questo modello che tra l'altro la legge Maiorino sta cercando appunto, che adesso è in pausa ma probabilmente tornerà. Quindi il modello nordico che anche in Italia stanno cercando di portare non è così lontano dalla realtà che c'è qua in Italia. Questa notizia è scioccante rispetto ad una sex worker che in casa aveva ricevuto un cliente, è partita un litigio e poi appunto sono partite delle violenze, per cui ha poi anche denunciato questa persona. Ecco, io vorrei dirvi che è un caso isolato, purtroppo non è così. Ricordo quando proprio al telefono con te parlavamo di come era andata la due giorni nazionale a Bologna, e che uno dei temi che erano più usciti era la questione della violenza, in particolare da parte delle forze dell'ordine in più forme, ma posso assicurare che di storie per fortuna anche meno gravi di questa ce ne sono pazzesche, e questo perché appunto c'entra molto il discorso della solitudine, dell'avere una vita clandestina e quant'altro. Una volta appresa una rete di sex worker informale di Torino, sostanzialmente ha preso parola su questa questione, e grazie all'appoggio anche di Collettivo Ombre Rosse e dell'associazione Swipe. Se c'è tempo leggo alcuni passaggi e andiamo a chiudere così.
Certo.
Ok. Da Torino, come rete di sex worker, apprendiamo con sgomento, dolore e rabbia dell'ennesima violenza subita da una nostra collega. Le nostre prime parole sono per lei, per tutte coloro che si sono trovate a vivere questo errore e per quelle che non ci sono più, ma di cui terremo viva la memoria. Sappi che non sei sola, che purtroppo alcuni di noi rileggono nella tua storia il proprio vissuto, che siamo in tante pronte a sostenerti e supportarci a vicenda, che conosciamo il terrore che ti ha attraversato, e che abbiamo capito quanto sia importante costruire delle reti tutte nostre, anche sotterranee e anonime, perché sappiamo che possiamo contare veramente solo su di noi e sulle nostre sulle persone, realtà, collettivi e associazioni che combattono davvero per i nostri diritti, dandoci la parola. Vogliamo dire a politici e giornalisti che voi non sapete proprio nulla di noi. Spesso vi riempite la bocca con proposte di leggi o narrazioni sensazionalistiche senza voler conoscere minimamente le nostre esistenze. Non permetteremo a nessuno di strumentalizzare questo ennesimo orrore. Ci costringete a vivere nell'ombra. Proponete leggi che vogliono isolarci ancora di più, senza far caso alle nostre rivendicazioni. E troppe volte troviamo centri antiviolenza che ci giudicano o nemmeno ci considerano. Ecco, questo è un problemone anche. Noi però lo vogliamo ricordare, la violenza contro chi fa sex work è violenza di genere. La nostra posizione è sempre stata chiara, anche se non ci viene data voce. La violenza non ha passaporto. Già nel 2007 molte sex worker parteciparono, ovviamente in ombra, alla manifestazione femminista del 24 novembre, parliamo del 2007, e che vide 150.000 donne riversarsi nelle strade e nelle piazze di Roma contro la violenza di genere e contro il pacchetto sicurezza. Ancora una volta una violenza veniva strumentalizzata per produrre leggi di stampo razzista, le stesse leggi che privano dei diritti di base chi tra noi si trova in Italia come migrante, senza documenti e in un contesto socioculturale ostile. Tutto questo ci spinge a vivere e lavorare di nascosto, in solitudine, lasciandoci con sempre meno potere contrattuale e rendendoci più facilmente preda di malintenzionati, violenti, ladri, sfruttatori di qualsiasi provenienza. I nostri aggressori agiscono sapendo che difficilmente denunceremo. Il terrore di essere scoperte e rimpatriate, la paura di ritorsioni, l'umiliazione di non essere credute e di sentirsi dire che se fai questo lavoro, uno stupro, te lo devi aspettare. La stanchezza di essere giudicate, screditate e stigmatizzate per il semplice fatto di essere una donna trans o anche solo per esistere. Quello che non capite è che il problema non è il lavoro sessuale in sé, da voi definito pericoloso. Il problema sono le condizioni in cui ci troviamo a doverlo esercitare. Per questo parliamo di diritti e tutele. Quando rivendichiamo la decriminalizzazione del lavoro sessuale e delle migrazioni, così come l'abbattimento dello stigma, stiamo parlando di tutto questo e molto altro. Sorella, non sei sola, la violenza contro noi sex worker è violenza di genere. E questo appunto è stato un comunicato che tra l'altro è stato inviato a diverse realtà anche femministe e transfemministe torinesi, perché l'intento era quello di avere delle casse di risonanza per arrivare, perché è stato tradotto anche in portoghese, la lingua della donna che ha subito la violenza, avere quanto provare ad arrivare fin là quelle casse di risonanza, più persone possibili. Ancora una volta purtroppo, credo che a parte il Freak Pride così non c'è stata, come purtroppo accade, non c'è stato neanche un, non c'è stato, ecco, questo
non è stato raccolto, diciamo, questo invito.
Sì, e questo ancora ci racconta di quanto lavoro c'è ancora da fare proprio
anche all'interno,
all'interno, soprattutto all'interno, perché queste, perché la violenza contro sex work venga considerata appunto una violenza, cioè al pari delle altre violenze.
E certo, questo, che ci appartiene, insomma, che ci chiama tutto.
Concludo con questa critica autocritica, diciamo, però in maniera appunto spero propositiva.
Cioè, vabbè, ma le critiche autocritiche sono veramente la conclusione migliore. E, io ti ringrazio, ti chiedo se c'è ancora qualcos'altro che vuoi aggiungere.
In realtà non, c'erano tante cose, ma penso che sia giusto che la mattinata dia il doveroso spazio a tantissime anche altre questioni. Quindi io ti ringrazio.
Grazie a te.
Grazie sempre per il supporto, l'alleanza e lo spazio.
Grazie mille a te.